Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati a voi tutti, radioascoltatrici ed ascoltatori. Conosci te stesso. Un monito celebre e misterioso. Cosa vuol dire? Non si sa bene. È un oracolo, come tutti gli oracoli, non è fatto per essere afferrato completamente. Era inscritto proprio all'ingresso del Tempio di Apollo a Delfi, dove le persone andavano a chiedere responsi per il futuro. Era un centro poi talmente importante che, in base alla risposta che si riceveva, potevano cambiare indirizzi politici, si prendevano cambiamenti che riguardavano tutta la città, insomma, non decisioni da poco. C'è subito un primo mistero. Vai in un posto per conoscere il futuro e la prima cosa che ti dicono è di conoscere te stesso. Vai in un posto per conoscere qualcosa e ti dicono di guardare qualcuno, e quel qualcuno sei tu. Incoraggiante. Conosci te stesso. Due parole, almeno in greco sono due, che credo dicano qualcosa di molto necessario per l'essere umano. Sapete perché? Perché a noi questo motto è arrivato dall'antica Grecia, ma la stessa esortazione è presente anche in fonti scritte dell'antica Cina. Ecco, quando due mondi così distanti e diversi hanno prodotto qualcosa di così simile, mi si accende una spia, dico, forse è interessante. Se due pensieri così diversi per tanti aspetti, quello cinese e quello greco, nella maniera di intendere l'uomo, la società e molto altro, hanno prodotto un risultato così simile, anzi uguale, sovrapponibile, forse sotto c'è qualcosa di molto importante, di valido. Queste due parole sono poi una più misteriosa dell'altra. La prima, conosci. Che cosa esclude la scelta di questo verbo? Non dice scopri te stesso, non dice cerca te stesso, esplora, inventa, no, conosci. Che cosa vuol dire conoscere non è mica facile da dire e non vi annoierò troppo su questo. C'è una particolarità però nella decisione di usarlo come biglietto di benvenuto. Immaginate che dopo un anno che sono stato all'oracolo di Delfi ci voglia tornare per una certa questione che voglio chiedere. Torno lì e trovo ovviamente la stessa scritta. Conosci te stesso, come l'anno prima. È ancora valido come invito? Non mi è bastato leggerlo l'altro anno? E se torno l'anno ancora dopo? Avrò conosciuto, finalmente, sarò arrivato ad una conoscenza soddisfacente per cui questo consiglio rimane privo di mordente, di efficacia, di senso? Non credo. Non credo che possa smettere di essere significativo. E questo è legato alla natura della conoscenza, forse, che è dinamica, sempre in tensione. Ma si lega anche alla seconda parola, anche questa ambigua, te stesso. Come faccio a conoscere me stesso? E non solo, tornando all'esempio di prima, se torno a Delfi un anno dopo, sono ancora lo stesso? Quel me stesso, cui sono stato invitato a conoscere l'anno prima, quanto è diverso da quello di oggi, dopo tutte le esperienze fatte, le cose che sono successe? Allora, se cambio in continuazione per le esperienze che faccio, la conoscenza di me non può avere un punto di fine. Ma c'è ancora qualcosa, credo, che riguarda anche l'identità, tema caro a noi psicologi e legato ad un altro artefatto dell'antica Grecia, cioè la maschera. Anche qui, della Grecia e non solo, le maschere sono diffuse in tutte le culture del globo, spesso sono legate a riti religiosi o a feste particolari. Anche nella nostra società secolarizzata se ne fa un qualche uso, una volta l'anno, almeno in forma ufficiale. Spesso si parla della maschera come di qualcosa che copre la vera identità, come se conoscere se stessi significasse togliere quella maschera per mostrare chi si è veramente. A ben vedere, però, le maschere non sono mai servite a coprire, tutto il contrario. Le maschere sono sempre state un espediente per mostrare meglio, amplificare. Nel caso delle maschere della tragedia greca, anche fisicamente, nel senso che erano costruite in maniera da amplificare la voce dell'attore, ma anche di enfatizzare lo stato d'animo del personaggio che stava impersonando. E così nelle altre culture serviva a comunicare con la divinità, a manifestarsi. L'uso delle maschere va a braccetto con feste e grosse manifestazioni, non con il nascondimento. Addirittura la maschera può permettere di ritrarre e impersonare non un falso sé, ma proprio quella persona che uno sente di essere, ma che è nascosta dalle convenzioni e dalle abitudini quotidiane. Quindi non un travestimento, ma uno schermo dietro al quale, protetti, uno può spogliarsi delle sue solite funzioni. Questo è un po' quello che accade col carnevale, che è una festa comune a tantissime culture e non a caso spesso a quelle più strutturate socialmente, con ruoli, status diversi, ceti contrapposti e così via. Non da noi, ma spesso il carnevale è una festa religiosa e spesso è presente poi il tema del rovesciamento, in cui il padrone fa il servo e il servo fa il padrone. Si ha la possibilità di spogliarsi del proprio ruolo sociale consolidato e in questo senso non ci si traveste per nascondersi, ma per rivelarsi. E anche, perché no, per chiudere un cerchio, per conoscersi. Perché, dopo tutto, sappiamo molto bene chi siamo nel nostro ruolo, ma se usiamo una maschera dobbiamo un po' inventarci un modo di essere che è meno frequentato nelle nostre interazioni quotidiane. Ed è interessante vedere come ne siamo capaci, così come è interessante vedere quale maschera scegliamo di utilizzare. Allargando poi il concetto di maschera al senso anche figurato, possiamo decidere di indossare per un giorno la maschera di persona risoluta, mentre magari siamo dei procrastinatori, o quella della persona rilassata se siamo sempre con l'occhio all'orologio. Maschere che non hanno bisogno di trucco e parrucco. Poi ci sono le maschere che indossiamo a seconda della situazione. Siamo gli stessi all'ufficio delle poste e mentre giochiamo coi nipoti usiamo la stessa maschera? E quindi chi siamo quando indossiamo una maschera? Qualcuno potrebbe dire che siamo la persona dietro la maschera, ma non dimentichiamoci che quella persona ha deciso di indossare proprio quella maschera. Quindi anche qui le apparenze non ingannano più di quanto non rivelino. Per tornare al motto iniziale, che cosa dobbiamo conoscere di noi stessi, delle nostre maschere, se vogliamo? Forse una possibile soluzione la si può cogliere guardando all'altra iscrizione dello stesso tempio di Delfi, meno nota, che dice «Non esagerare, stai nei limiti». Un po' il rovescio della medaglia, per stare nei limiti bisogna conoscerli e i nostri limiti sono forse tutto ciò che possiamo sperare di conoscere di noi stessi. Io vi ringrazio di avermi fatto compagnia anche oggi, vi saluto con affetto e vi aspetto qui per la prossima puntata di Sempreverdi.
Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano, la paura d'essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio,
che ne sai di un ragazzo
è roccia
bene,
ormai,
che mostrava tutte quante le sue sfide,
il tempo,
la mia sincerità per rubare la sua virginità.
Sì,
che ne sai
davanti a me?
Sai di un amore israelita,
gli altri
di due occhi sbarrati che mi han detto bugiarda finita. Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva, e pur quel che diceva chissà perché chissà,
sì,
adesso è verità.
Sai, davanti a me c'è un altro.
Sempre verdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.